9:13, buongiorno, ben trovate, ben trovati a Mille Voci. Al microfono oggi con voi Natasha Bandecchi e con me Paolo Riva.
Buongiorno.
Buongiorno, vi ricordo che potete seguirci ovviamente in diretta sulle frequenze di Rete 1 oppure in televisione, sempre in diretta sulla 2. Ecco, fatto i convenevoli, Paolo, vuoi anticipare, se te la senti, gli argomenti che andremo a trattare a brevissimo?
Allora, adesso ne mettiamo i due che sono in programma, che tu sai, poi ecco. Però abbiamo un inizio un po' più scoppiettante a sorpresa, ecco. Ma vediamo. Però ecco, parleremo di classifiche internazionali. Ogni tanto tornano fuori queste classifiche internazionali, sicuramente qualcuno si ricorderà, abbiamo affrontato più volte quelle relative alle università, che ci sono queste due importanti classifiche che ogni anno vengono pubblicate. Una è quella che ci fa sorridere per via del nome di chi la pubblica, che è la Quacquarelli Pampini. Vedi che hai riso?
Fa ridere.
Cioè, fanno i italofoni, fa ridere, sì. Perché è il suono, no? Però ecco, quella lì è una di quelle tenute molto in conto, ma le classifiche delle migliori università e così via. Adesso è uscita la classifica dei migliori ospedali del mondo, che secondo me è complicatissima.
Infatti
è un lavoro complicato fatto da esperti, ne parleremo, anche perché ci sono alcune realtà svizzere nella top 25.
Yes.
Che siamo contenti.
Beh,
insomma,
direi.
Siamo abbastanza contenti. E poi parleremo di trattori.
Parleremo Hai di comprato un trattore
non
nuovo?
Non ho comprato un trattore. Tra l'altro il trattore si può guidare a 16 anni.
Ah.
Io ho un amico da ragazzino che non aveva la macchina, cioè aspettava di avere la macchina, ma guidava già il trattore, perché avevano il trattore in famiglia e a 16 anni poteva già guidare il trattore. Non so se è ancora così, comunque si poteva fare.
A me viene in mente Renato Pozzetto, ma quella è un'altra
storia. Parleremo anche di trattori.
Niente, allora adesso ci ascoltiamo gli U2 con Sweetest Thing e dopo le news con Paolo Riva e Natasha Bandecchi. Diciotto Mille Voci. Paolo Riva, hai anticipato che hai così un'anticipazione.
Sì,
che è una sorpresa per me.
Sì, è una sorpresa per te, ma non solo per te. Per te di più, perché con te prepariamo la trasmissione e poi io arrivo sempre con una roba fuori programma che ti rovina la giornata.
Dai.
Però ti fa sorridere, dai, questa cosa qua. Parliamo dei giochi dei bambini. I giochi dei bambini spesso, almeno ai nostri tempi, replicavano la realtà. Giochiamo al negozio, giochiamo che tu eri la mamma e io ero il papà, guardi e ladri, no, delle realtà che vengono trasposte in gioco. Allora, naturalmente, col mutare della realtà mutano anche i giochi dei bambini. Allora, non so se avete visto una settimana fa, 10 giorni fa, insomma, nelle settimane scorse, un signore aveva fotografato uno Schwarzfahrer. Sai cosa sono gli Schwarzfahrer? Sono quelli che prendono i mezzi pubblici senza pagare il biglietto.
Ah, ok.
E era stato sgamato da un altro utente perché si nascondeva dai controlli dei bigliettai fra i sedili dei treni.
Cioè si acquattava.
Si andava sotto e sai che c'è quello spazio piccolissimo.
Era magro questa persona.
Era magro, evidentemente. Non è dato sapere come fosse perché non si vedeva la faccia. Ma cosa succede? Era tradito dalla presenza dei piedi. Si vedevano i piedi. Però lui si nascondeva lì e facilmente non te ne accorgevi. Facilmente se tu passi via nel corridoio non ti accorgi che anche perché non ti immagini che in quello spazio così angusto ci possa stare una persona che decide di viaggiare in modo veramente molto scomodo pur di non pagare il biglietto. E allora cosa succede? Succede che questa settimana sono apparsi sui treni svizzeri i primi bambini che giocano allo Schwarzfahrer. Cioè i bambini hanno letto questa notizia, hanno trovato divertentissima la cosa di questo signore, per cui ci sono già i primi video dei bambini che si nascondono in questa intercapedine fra i sedili e giocano ridendo come matti al viaggiatore abusivo.
Scusa, mi viene in mente il mio gatto quando si nasconde dietro le tende, però si vede la coda. No, ma si vede la coda, quindi vabbè.
E comunque niente, i bambini che osservano la realtà e la trasformano in gioco. C'è questo nuovo gioco, il viaggiatore abusivo, che fa sorridere perché secondo me faceva più sorridere e preoccupare quello vero.
sicuramente, ma magari non fatelo sui mezzi pubblici, perché alla fine comunque
vi sgamano e si paga la multa. Esatto. Oltretutto è pericoloso, molto scomodo. Io dico al limite del fakirismo. Io ho una certa stazza, non posso neanche pensare di cominciare a progettare questo genere di nascondimento. Per niente, neanche se mi ungono.
Beh, potrebbe essere un incentivo magari per
dimagrire. No, assolutamente. Dovrei dimagrire troppo.
Non vale la pena.
No, assolutamente.
Comunque i biglietti sui mezzi di trasporto vanno pagati.
Il biglietto ce l'ho, per cui che me ne frega. Comunque ecco, i bambini hanno già fatto questa cosa qua. Altri giochi strani che fanno i bambini, se ne avete.
Beh sì, scriveteci 076-321-1113 e condividete con noi i vostri giochi, magari che facevate da bambini.
Cioè, i bambini giocano al Gran Consiglio.
Secondo me sì.
Che fanno le politiche, non lo so.
Saranno poi dei futuri politici.
Vediamo, scopriremo.
Mi lasci così
perché questa notizia finita qua va sedimentata. Fra un attimo parliamo di ospedali, che però è un tema molto diverso.
Allora ci ascoltiamo Tina Turner con We Don't Need Another Hero. L'abbiamo anticipato prima di questa nuova classifica che è uscita. Abbiamo citato le classifiche che di solito escono e stirano le migliori università, però escono anche delle classifiche mondiali dove sono praticamente elencati gli ospedali che si possono vantare di avere dei pregi e quindi entrare in queste top, come dire, top 250 tra i 250 ospedali migliori al mondo.
Sì, in questo caso la classifica di 250 ospedali migliori al mondo scelti fra 2400 in 30 paesi, dunque ci sono già dei criteri di selezione per entrare nel novero dei papabili. 30 paesi, quest'anno due paesi nuovi, il Cile e la Malesia entrano, dunque per dire che si prendono in considerazione anche in realtà che magari per noi non sono così ovvie, ma che evidentemente hanno un sistema sanitario e un sistema sanitario che può anche essere di qualità. Per cui due paesi nuovi. Chi ha fatto lo studio? Lo studio è commissionato da Newsweek, che è questo settimanale di informazione americano popolarissimo, citato anche in una canzone di Simon & Garfunkel. Me and Julio down by the schoolyard, anzi chiediamo se la trovano, magari ce la mettono in onda dopo. Me and Julio down by the schoolyard, che sono questi due che ne fanno di tutti i colori, e a un certo punto we were all on the cover of Newsweek, dice la canzone, eravamo tutti sulla copertina del Newsweek. E Newsweek è molto popolare, per dire che è una re, e ha commissionato questo studio a un istituto di ricerca che si occupa di, pensate un po', statistiche.
E beh, ma dai.
Si chiama, infatti, ha un nome poco originale ma molto efficace, si chiama Statista. Sì. Statista è un istituto che fa quello, pubblica statistiche, classifiche, cose di questo genere. È molto grosso, c'è a livello planetario, si può fare l'abbonamento. Si può fare l'abbonamento, costa alcune centinaia di franchi e hai accesso a tutte le loro statistiche. Poi naturalmente ci sono degli abbonamenti premium se sei un ente, se sei un'istituzione. Comunque sia, loro è una roba seria, è un istituto serio, e ha messo a punto questo studio per stabilire quali fossero i 250 migliori ospedali fra 2400, l'abbiamo detto, in 30 paesi al mondo. Allora, come hanno fatto per stabilire quali sono i 250 migliori ospedali? Allora, non sappiamo come hanno fatto a scegliere i 2400. Questo a noi non è stato detto. Probabilmente, se si va a guardare nella metodologia che deve essere pubblicata, insomma, se non lo studio zoppica, ci sarà anche come sono stati scelti questi 2400. Però i 250 ospedali migliori da questi 2400 nascono da due sondaggi. Un sondaggio fra il personale sanitario, medici, amministratori, infermieri, insomma, 85.000 persone a cui viene mandato questo sondaggio e che rispondono. E ci sono tutta una serie di domande, naturalmente, relative ai criteri che sono scelti per stabilire la qualità di questi ospedali. E questo sondaggio da una parte, dall'altra parte, medesimo sondaggio, ma per i pazienti. Per cui c'è anche l'opinione dei pazienti, e questi due sondaggi vengono incrociati per evitare, diciamo così, dei pregiudizi, no? Perché uno magari parla bene di sé, poi scopri che i pazienti invece parlano male di quelli lì. Per cui c'è un incrocio dei dati E da questo lavoro, che è lungo e complicato, e che nella metodologia viene descritto bene, perché altrimenti, lo ripeto, lo studio non è serio, insomma, se è nebuloso, no? E escono questi 250 ospedali migliori del mondo. Ora, evidentemente i 250 ospedali migliori del mondo sono un numero molto piccolo. Uno dice, vabbè, ma 250 passo dentro anch'io.
No.
Pensate a quanti ospedali ci sono nel mondo. Sono molti. Già solo si scelgono 250 fra 2400 in 30 nazioni. Le nazioni al mondo sono già 200, più o meno, no? Grosso modo. E per cui vedi che è già una minoranza esiguissima. Esiguissima, per cui è proprio la creme, no? Però anche lì, magari poi in Tagikistan, che non fa parte dei 2400, c'è un ospedale spettacolare che nessuno conosce. Non so, adesso io non ho visto la classifica, per esempio, poi ci sono delle specialità, no? Se ti informi un attimo, scopri che gli americani vanno in India a fare l'operazione a Lanka, prendono su, perché con il volo, il trattamento di prima classe, dicono, cliniche strepitose, con medici formati negli Stati Uniti, compreso il volo, compreso tutto, compreso qua, l'operazione costa la metà che negli Stati Uniti, e sono nate tutta una serie di strutture specializzatissime, bellissime, bravissime, però fanno l'anca, non sono gli ospedali per la popolazione, fanno l'anca ai ricchi americani che arrivano là, per cui magari non entrano nel novero di queste strutture. Questi sono ospedali a tutto tondo. Allora, com'è andata? Come va? Com'è la classifica? Cosa dice la classifica?
Io ho proprio aperto il sito del newsweek.com, sì, dove potete trovare questa classifica. Al primo posto vince la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota.
Allora, due parole sulla Mayo Clinic, che è spesso al top degli ospedali. È un posto, pare che sia un posto incredibile, ma perché si fa anche tantissima ricerca, pubblicano tantissimo, per esempio alla Mayo Clinic pubblicano tantissimi studi sulla ricerca, sono fortissimi, e molto spesso si vede apparire questo nome, per cui non sorprende, e credo non sia neanche la prima volta che sono al top degli ospedali nel mondo, la Mayo Clinic.
Poi vedo nelle primi 10 prevalgono, vabbè, gli Stati Uniti d'America, abbiamo la Toronto General University Health Network in Canada, e poi il primo posto europeo è al sesto con Charité Universität Medizin di Berlino.
Sì, la Charité.
Charité,
se andate a Berlino, se andate a Berlino e avete bisogno di andare in ospedale, chiedete di essere ricoverati alla Charité.
Speriamo di no.
No, beh, ho detto se può capitare.
Può capitare.
Sai che, come dicono gli americani, c'è questo detto che non diciamo.
Non lo diciamo. Lasciamolo immaginare.
Detto che dice che certe cose capitano, e se capitano, chiedete di essere ricoverati alla Charité.
Va bene.
Se siete a Berlino. Se siete a Parigi, invece.
Non, Parigi no.
Sì, dai.
Ah, sì, sì, la APHP, Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière.
Pitié Salpêtrière.
E all'ottavo posto.
A Parigi, ottavo posto.
E poi abbiamo Zurigo al decimo, che è il primo posto per un ospedale svizzero, l'Universitätsspital di Zurigo.
Universitätsspital, che è celeberrimo, Universitätsspital, ospedale universitario di Zurigo, è il primo ed è al decimo posto negli ospedali del mondo. Pensate che fortuna, ma non solo, non finisce mica lì, perché gli svizzeri hanno altri due ospedali nelle prossime 5 posizioni, credo, no?
Sì, abbiamo al tredicesimo posto l'ospedale universitario di Vaud a Lausanne, e poi
Universitaire Vaudois,
seguito dall'ospedale universitario di Basilea al quattordicesimo posto, quindi tre ospedali in Svizzera tra i primi 15.
Del mondo, c'è questo detto che si dice, no, devi andare a farti vedere da uno bravo in Svizzera, è perché c'è un motivo, abbiamo tre ospedali fra i migliori 15 del mondo, e non a caso, io dico non a caso, sono tre ospedali universitari. Perché uno dei criteri che viene preso in considerazione per stilare questa classifica è la ricerca, e naturalmente questo aspetto negli ospedali universitari è più presente rispetto a altre strutture. Ci sono altri universitari svizzeri, altri ospedali svizzeri che marcano bene, come si dice, l'ospedale universitario di Berna, tanto per dirne uno, insomma. E poi è stata fatta la classifica degli ospedali svizzeri, l'hanno fatto a Côté, già che c'erano, hanno preso in considerazione gli altri ospedali svizzeri, e anche lì non sorprende che tutti i primi posti, cioè che ai primi posti ci siano soprattutto gli ospedali universitari. Abbiamo cercato gli ospedali ticinesi, la classifica dei primi 25 svizzeri, ai noi non ne abbiamo trovati. Però si guarisce, eh?
Si può fare?
Si guarisce, no, si può fare, però si guarisce, nel senso, non pensare che se non siamo nella prima. Come abbiamo detto, gli ospedali nel mondo sono tantissimi e nella maggioranza di questi ospedali si guarisce. Poi magari non c'è la ricerca o avanzatismo, però se vai lì che sei malato, vieni fuori che sei sano. Ecco, questa cosa qui è importante da dire, non bisogna pensare a una sanità scarsa.
Ma no, per niente.
Però ci sono delle sanità d'eccellenza legate a fattori come quello della ricerca, per esempio. Che è solo uno. Tra l'altro, se vi interessa il futuro ospedaliero ticinese sulla regione di oggi, io ho visto la regione, magari c'è anche sul Corriere, non lo so. Stamattina ho visto la regione e c'è una presentazione, si vede, io ho visto il primo render, la prima immagine, magari è già stata pubblicata, io non l'avevo mai vista. Si parla della Saleggina. La Saleggina, adesso anche questo nome lo sento per la prima volta. Forse sono totalmente disinformato su questo settore, sul settore sanitario ticinese. Comunque la Saleggina sarà il nuovo ospedale cantonale che sorgerà. Perché adesso è un prato, insomma, è a Bellinzona, ai Saleggi, e diventerà questo centro incredibile, e se ne parla oggi sulla regione. Probabilmente vedremo qualcosa magari anche al quotidiano, immagino che ci sia, si siano occupati di questa faccenda, perché è una faccenda grossa che naturalmente noi non vedremo ancora bisogna costruirlo da zero, anno, un ospedale, qualche anno poi arriverà, però si dice in questo articolo, si guarda al futuro e ci mancherebbe altro, mi viene da dire, no? Si guarda al futuro.
Certo. Quello sempre, soprattutto al presente.
No, faremo un ospedale che guarda al passato e rinunceremo all'anestesia.
Ecco, appunto.
Non facciamo queste cose.
Anche no.
Si parla di robotica, si parla di ricerca, vedi che torna il fondamento della ricerca. Perché? Perché si vogliono scalare, bisogna aumentare la qualità.
L'hai citato prima, Michele Bonasorta l'ha pescato.
Sì,
vedo
Julio,
Paul Simon, certo. Me and Julio done by the Schoolyard, quindi una parte di Simon & Garfunkel, ce lo ascoltiamo. Sulle note di Paul Simon facciamo una breve segnalazione per un evento di settimana prossima, infatti martedì 12 marzo Rete 1 in collaborazione con l'Università della Svizzera Italiana propone l'incontro con Silvia Vegetti Finzi, psicoterapeuta, scrittrice e giornalista. L'evento sarà moderato e presentato dalla nostra collega Michela Daghini, che ospita l'autorevole studiosa per parlare di donna e pace e di un'aspirazione alla vita che, se condivisa, dice potrebbe cambiare il corso della storia. Si può partecipare all'evento, è sufficiente iscriversi tramite il sito www.rsi.ch/eventi. L'ingresso è gratuito, avrà luogo presso l'aula magna del campus ovest dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano dalle 18:30, quindi vi invito ad andare a leggere anche un po' la biografia della scrittrice e giornalista Silvia Vegetti Finzi e, se gradite, potete iscrivervi. As you promised me that I was more than all the miles combined you have to do. 9:43 a mille voci. Allora Paolo, abbiamo parlato degli ospedali migliori al mondo, adesso direi che proprio voltiamo pagina, perché in realtà andiamo nei campi,
siamo a ridosso di una delle più grandi rivolte, tra virgolette, però diciamo periodi di contestazione da parte dei contadini a livello continentale. Insomma, l'Europa si è accorta della loro esistenza, dovrebbe accorgersene tutti i giorni quando va a tavola, in realtà dovrebbe ricordarselo, però quando questo non succede gli agricoltori tendono a ricordartelo loro. Cosa fanno? Prendono i loro trattori, che sono un vero e proprio simbolo della loro esistenza, della loro attività, e vanno per strada, e a che dopo tu non puoi più fare più finta che non sai che esistono gli agricoltori, perché il trattore rende palese, insomma, la loro esistenza. E ci occupiamo di trattori. Tra l'altro, prima, inizio di trasmissione, quando abbiamo ho detto erroneamente, io ho detto 16 anni.
E invece abbiamo verificato.
Qualcuno ci ha detto 14, sì. Possibile, io non ho mai guidato il trattore, non so niente, però sembrerebbe che c'è scritto 16.
No, in realtà ho 14. La licenza di condurre .ch, 14 anni.
14 anni si può guidare il trattore. Adesso, ragazzi, che doveste essere, prima di tutto doveste essere a scuola, se non siete a scuola e ci state sentendo, non andate a casa adesso a mezzogiorno a recriminare il possesso di un trattore invece del MOZ.
No, anche perché bisogna fare un esame teorico.
Sì, la teoria, sì.
L'esame pratico non è necessario, tranne in caso di dubbio sulle competenze di guida, quindi ci vuole un po' di preparazione.
Sì, esatto. Bisogna avere un trattore.
Bisogna
avere un trattore su cui potersi esercitare. Tra l'altro è una faccenda questa cosa della guida del trattore in età precoce rispetto alla macchina, che viene dai tempi in cui bisognava dare una mano in azienda, insomma, in cui serviva che anche un ragazzino fosse in grado di guidare un trattore, perché dava una mano nell'azienda dei genitori, per cui si guidava precocemente. Oltretutto nei campi il rischio di incidenti e di collisioni con altri mezzi, per esempio, è molto limitato, per non dire assente, no? Per cui se uno sa magari detto fare le curve, grosso modo se la può cavare, ma non banalizziamo, perché poi guidi nei campi, dunque un terreno non asfaltato, fondi, insomma, vabbè, non è di quello che vogliamo parlare adesso. Comunque si può guidare il trattore a 14 anni. La Confederazione ci spiega, la Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, dal 1990 conduce una statistica piuttosto precisa sulla presenza di mezzi agricoli sul territorio nazionale svizzero. Ora, voi sapete che al di là della recente protesta che in Svizzera ha preso pieghe nettamente meno vivaci rispetto alla Germania, rispetto all'Italia, rispetto alla Francia, però c'è stata anche qua da noi giravano i cartelli delle località, una forma di protesta molto svizzera, però vabbè,
molto a modo,
giravano, esattamente, giravano i cartelli delle località, poi li imbullonavano, bisognava andare a girarli nuovamente, vabbè. Però ecco, anche qua da noi il dibattito invece è ben presente, soprattutto il dibattito, ed è un dibattito perché ci sono due fronti ben contrapposti, è quello legato ai costi dell'agricoltura, che per qualcuno sono eccessivi, vedono questa parte, vede i contadini come, e gli agricoltori come una categoria di persone privilegiata, con dei pagamenti diretti, con una serie di sovvenzioni che altri non hanno, insomma. E dall'altra parte ci sono tra i primi gli stessi agricoltori che dicono: guardate che non è così, i prezzi dei nostri prodotti continuano a calare, le sovvenzioni non bastano, insomma. E ci sono questi due fronti, per cui da questa statistica della Confederazione sulla presenza di mezzi agricoli nel territorio nazionale nasce l'ennesimo, probabilmente, pomo della discordia, che è la presenza di trattori sempre di più e sempre più grossi. Sempre più grossi, i trattori diventano sempre più massicci, sempre più potenti. Naturalmente c'è chi giustifica questa cosa, però per dare un'idea di come sta cambiando il panorama trattorio della Confederazione, è un neologismo che ho inventato io adesso, il panorama trattorio. Allora, nel 1990, quando si è cominciata la statistica, quando la Confederazione ha cominciato a censire i mezzi agricoli, esistevano 23 trattori in Svizzera da 10 tonnellate, cioè probabilmente, immagino che sia la potenza di traino del trattore o il carico che possono trarre, 10 tonnellate, che è parecchia roba.
Sì.
Esistevano in Svizzera 23 trattori con questa caratteristica, dunque 23 trattori di quelli grossi, no? Oggi, dunque 34 anni, 33, perché la statistica del 2023, fine 2023, 33 anni dopo ce ne sono 7.000. 7.000 trattori.
Un aumento vertiginoso.
Non abbiamo neanche calcolato la percentuale. Da 23 a 7.000 trattori da 10 tonnellate. Della medesima categoria. Naturalmente gli agricoltori si difendono dicendo: sì, ma è cambiata l'agricoltura. Oggi con questi trattori trainiamo macchinari sempre più complessi, sempre più pesanti e sempre più necessaria nella meccanizzazione dell'agricoltura avere i trattori così grossi. Comunque si è passati da 23 trattori a 7.000. Di quella categoria lì, infatti, non sono tutti i trattori.
No, perché invece a fine 2023 in totale sono 147.000 trattori, quindi sono compresi anche tutti i trattori.
Sì, sì, i trattori in Svizzera, ci sono 147.000 trattori, e si fa notare in un numero calante di aziende agricole. Cioè il numero di aziende agricole diminuisce, ma aumenta il numero dei trattori. Tant'è che grosso modo, stiamo lì a fare i pignoli, poi nessuno alzi la mano a dire nella mia ne ho di meno, circa 3 trattori per ogni azienda agricola. 3 trattori per ogni azienda agricola, ma ripeto, secondo me a me la cosa che mi impressiona di più è che in 30 anni si è passati da 23 trattori da 10 tonnellate a 7.000, ed è veramente la dimostrazione di come è cambiata l'agricoltura. E naturalmente questa faccenda dei trattori non fa che aggiungere sale alla minestra del dibattito sull'agricoltura, di cui torniamo a parlare.
Adesso ci ascoltiamo, abbiamo proprio scelto Toto Cutugno con Voglio andare a vivere in campagna, era un pezzo che lui portò nel 1995 al festival, ce lo gustiamo. Toto Cutugno con Voglio andare a vivere in campagna, che richiama un po' questa aria, no, che abbiamo evocato grazie ai trattori, Paolo.
Sì, i trattori che diventano sempre di più, abbiamo detto, e sempre più potenti, sempre più grossi. E dicono i contadini, giustamente, c'è bisogno di questi trattori sempre più grossi perché, per esempio, vengono usati per trainare macchinari sempre più pesanti, sempre più complessi, per cui dicono vedrete che capirete, dicono, e soprattutto anche quella parte di agricoltori che ancora invece può usare trattori più piccoli, di dimensioni e di potenza più modeste, dice vedrai che passeranno anche loro, gioco forza, a trattori invece appunto più potenti, secondo quello che sembra adesso essere la tendenza nell'agricoltura. Naturalmente tutta questa questione non risolve nulla nella polemica sui pagamenti all'agricoltura, che è naturalmente è molto più complessa di così. Io però vorrei soltanto ricordare che sono entrato, cioè, parlando con della gente in Piemonte, voi sapete essere la regione del riso. No, parlando di meccanizzazione agricola, lì i produttori rinunciano ad avere le macchine per fare il raccolto individualmente, perché qua in Svizzera si dice si potrebbe fare il tractor sharing, cioè di dividersi i trattori, invece che ognuno compra un trattore così grosso, te lo dividi perché tanto lo usi per un numero limitato di giorni. Bene, questa cosa in Piemonte per quanto riguarda la raccolta del riso è una realtà. Per quale motivo? Perché esistono delle macchine che sono costosissime, e dunque forse la singola azienda da sola farebbe fatica a giustificare il prezzo, ma se tu la compri in un gruppo, in un pool di aziende, queste macchine lavorano anche di notte, perché sono delle trebbiatrici, adesso io dico delle trebbiatrici, non so se è il termine giusto per quanto riguarda il riso, lavorano col satellite, non hanno bisogno di una persona a bordo.
Sono telecomandati.
Sono telecomandati, sono satellitari, lavorano interrottamente, ma naturalmente lavorano su appezzamenti giganteschi e nessuno singolarmente acquista questa macchina da solo. Dice, prima di tutto il terreno non sarebbe sufficiente per giustificare l'acquisto, e il costo della macchina in sé. Io mi pare che a quel tempo mi avevano parlato di 400.000 euro per comprare questo.
È meglio condividerlo.
Questo macchinario, punto. Meglio condividerlo. Dunque lo sharing, la condivisione nei macchinari agricoli già esiste.
Paolo Riva, noi ci risentiamo e risintonizziamo domani. E prima di ascoltare la canzone, ricordo che dalle 10 ci sarà Antonio Bolzani col suo ospite Giorgio Tognola, scrittore e storico. Grazie per essere stati con noi. Mille Voci torna anche domani.